qui all'Ex Ma, che diventerà ufficialmente la nostra nuova casa. Lo sto raccontando agli ascoltatori che ancora non avessero seguito i nostri programmi in queste settimane, ma lo sto raccontando anche a un amico che è venuto a trovarci, il primo ospite di stasera, che è Dante Olianas. Ciao Dante, benvenuto a Radio X, bentornato, avvicinati al microfono. Allora, con Dante Olianas dell'associazione Iscandula parliamo di lingua sarda, che è un tema sempre interessante. E tra l'altro noi a Radio X dedichiamo un bel po' di trasmissioni al tema della lingua sarda, notiziari in lingua sarda, approfondimenti. Stiamo cercando di promuovere in tutti i modi l'utilizzo e la riscoperta del valore anche identitario, oltre che linguistico, del sardo. Allora, raccontaci intanto, presenta un po' che cos'è Iscandula ai nostri ascoltatori, Dante.
Sì, Iscandula è un'associazione culturale che si è occupata della musica sarda e si occupa ancora della musica sarda, ma soprattutto è legata ai materiali e alle vicende del danese Andreas Fridtjof Weiss-Bentzon, con tutti i
personaggio eccezionale, sì. Romanzesco, bellissimo. Dovremmo dedicargli una puntata solo su Benson un giorno,
quando volete, con piacere. Sì, l'avventura con la motocicletta un po' ricorda l'avventura di Che Guevara. Erano esattamente gli stessi anni con Che Guevara,
ed era un ragazzo danese di buona famiglia, di buoni studi, che a un certo punto decide di venire a studiare. In realtà lui era un etnomusicologo, viene per studiare le launeddas, no, la musica sarda.
No, lui viene a 16 anni la prima volta, da solo, con pochissimi soldi, e quando era qui, siccome era già jazzista, professionista nella band del fratello, già incidevano dischi, poi naturalmente figlio di compositore, di una famiglia di compositori, e allora lui appena l'ha sentita ha capito la musica sarda, che non era una musica da bettola, ma era una musica con delle strutture particolari, molto complesse, da assomigliare a tutte le musiche classiche del makam arabo, del raga indiano.
Ecco, e seguendo, diciamo, i fili dei suonatori e produttori di launeddas, lui inizia un tour della Sardegna con questa sua grande motocicletta, sì, dove si porta dietro l'attrezzatura, oltre che per registrare la musica, anche per fare delle fotografie, tra l'altro molto belle, che abbiamo visto in mostra più volte e sono veramente una cosa straordinaria. Tra l'altro voi avete fatto un libro su questo materiale di Benson. Due
libri, sì.
Mi manca, allora.
La prossima volta.
Ne ho solo una a casa, bellissimo, veramente, sì. Una storia incredibile che meriterebbe un film. Sì. Da questa esperienza nasce Iscandula. Come prende le mosse?
Praticamente io ho scoperto il suo libro nel 76 e mi sono meravigliato di come un'opera di questo tipo non fosse ancora pubblicata in italiano. E quindi mi sono messo a lavorare proprio per fare in modo che questo libro fosse accessibile non solo in inglese ma anche in italiano, specialmente per i sardi e per il resto delle persone che si interessano alla musica etnica. E quindi da lì mi è stato consigliato, detto: se vuoi promuovere questo libro, se vuoi promuovere questi materiali, devi fare un'associazione. E quindi nell'85 ho fatto un'associazione, adesso abbiamo 32 anni di vita e stiamo producendo, facendo con le possibilità che abbiamo, ristrette, però cerchiamo sempre di darci da fare, ma non solo, è come appunto questo avvenimento di domani, che è legato alla Danimarca anche, ma si tratta di lingua sarda, è vero?
Ecco, spieghiamolo, perché si è creata questa connection evidentemente tra Sardegna e Danimarca, grazie anche alla figura di Benson e a quello che, insomma, lui ha raccontato di quest'isola magica dove lui ha catturato queste immagini, questi suoni incredibili. E una ricercatrice, una ragazza danese, 20 anni, si è messa a studiare il sardo fino a quando non è diventata padrona della lingua, come diceva Totò in un film, no? E infatti questo incontro che voi organizzate domani è proprio per raccontare l'esperienza straordinaria di questa signora, ormai immagino danese, che si chiama Lone Olesen, giusto?
Sì.
E che racconta come ha imparato a parlare il sardo.
Sì, sì, sì. Per farla molto semplice,
sì.
La Danimarca agli insegnanti di lingua li manda per 15 giorni nella patria della lingua che insegna, no? No, non è come l'Italia che non fa nessun aggiornamento. E quindi nel 93 era venuto in Sardegna un gruppo di insegnanti di italiano della Danimarca, e tra questi c'era anche la professoressa Dillone, che in una festa in Sardegna aveva comprato come regalo per i suoi alunni 20 libricini di Tsiu Gukku, quel signore che girava con la valigia e vendeva i libricini delle canzoni, e ne ha regalato uno ad ogni alunno di una classe. E Lone, che era molto curiosa e molto appassionata di poesia, era ancora al liceo, ha visto che non capiva il sardo e, sai, da danese, cosa fa? Prende e si impara il sardo.
E difatti si intitola Deu bollu imparai a chistionai su sardo, l'incontro di domani, sì. Perché lei racconta come lei ha deciso e poi è riuscita a imparare il sardo.
Sì, è riuscita a imparare il sardo, infatti la conferenza domani la farà tutta in sardo. Sarà tutto obbligatoriamente in sardo, perché se lo parla una danese devono parlarlo anche i sardi, no?
Allora, ricordiamo intanto insomma, i dati di questa cosa. Domani si svolge nella vostra sede storica, che si trova in...
in via Zuni 46.
Alle ore 18, alle ore 18, sì. Sarà presente questa signora danese che parla il sardo meglio del sottoscritto, sicuramente. E poi replicherete l'incontro, credo, l'indomani, da qualche altra parte, sempre...
A Escolca, sì. A Escolca, che c'è un gruppo di persone dell'ufficio della lingua sarda, ma poi anche della biblioteca, che sono interessati. Ho detto, vabbè, facciamo una passeggiata a Escolca, allora ne fa piacere, e ripetiamo la cosa a Escolca.
Ecco, mi viene da dire che questa... ex ragazza, oggi signora, ha indovinato il modo di avvicinare anche i ragazzi alla lingua, perché gli ha portato un libro in classe, ha iniziato a leggere, sì, dei versi, delle poesie, delle storie in sardo, cosa che tuttora non si fa nelle scuole in Sardegna, in rarissimi casi, perché c'è un insegnante fissato, però la ricetta è tutta lì alla fine, sì. Noi l'abbiamo visto in questi giorni con il festival Tutte Storie. Se vuoi accendere la passione per i libri nei bambini, glieli devi far leggere, gli devi far raccontare e poi gli devi far incontrare magari lo scrittore, come succede qua, ed è una cosa magica quando questo avviene.
Devi creare la curiosità, perché i bambini, se non hanno la curiosità, non si interessano le cose da soli.
Soprattutto i bambini di città, perché sai, nei paesi ancora lo senti il sardo, magari lo parla uno zio, lo parlano gli anziani, ma ancora si sente. Sì, in città ormai si è perso completamente, quindi se non trovi un modo di, come dire, accendere questo interesse, questa curiosità, questo senso anche di appartenenza a un qualcosa di unico, come una lingua, una storia e una cultura, insomma, è difficile che questo capiti così, naturalmente, no? Però che idea ti sei fatto tu sulla didattica, su come avvicinare i ragazzi alla lingua in questi anni?
Ma il discorso dell'avvicinamento dei ragazzi è legato soprattutto, e questo poi sarà il tema di domani sera, anche nei discorsi di Lone, ti faccio un inciso molto semplice. Noi stiamo in Sardegna imparando il sardo quasi come una lingua straniera, cioè ha della difficoltà di una lingua straniera, ma con un problema ancora più grande, e cioè psicologicamente c'è un freno per i sardi a imparare il sardo. E quindi questo è l'ostacolo maggiore, perché altrimenti una lingua straniera si può imparare, che uno non è tonto, la impara una lingua straniera, no? Il sardo non si impara, è più difficile che imparare la lingua straniera, perché psicologicamente la gente è frenata e non vuole, perché si vergogna.
Deve combattere con un pregiudizio di partenza.
Bravo, deve combattere un pregiudizio di partenza che ti blocca e ti fa inventare 5.000 scuse. I miei genitori non me l'hanno insegnato. Allora i genitori in Danimarca non gli hanno insegnato il sardo, no?
Certo.
E però lei l'ha imparato.
Non ci hanno mai insegnato neanche l'inglese o il tedesco, eppure lo studiamo a scuola. Se ci interessa lavorare, per esempio, nel mercato tedesco o nel mercato internazionale con l'inglese, sì, sì. E quindi sono scuse, sono alibi poco validi, e devo dire, io stesso mi sento in colpa, perché ogni volta mi cerco una scusa. Piano piano sto finendo per imparare qualcosa, anche ascoltando, non so, i nostri esperti di lingua sarda a Radio X quando vengono a fare i programmi in lingua sarda, però sicuramente bisognerebbe vincere questo tipo di pregiudizio e superarlo. Un buon modo è domani andare ad ascoltare l'esperienza di Lone Olsen lì all'associazione Iscandula, per capire come una persona che viene dall'altra parte del mondo invece ha trovato affascinante, interessante, anche come ha superato i problemi tecnici. Chi gliel'ha insegnato?
Infatti lei le prime cose le ha fatte via internet, perché io l'ho conosciuta che già parlava il sardo. La prima volta che è venuta in Sardegna lei aveva già imparato, non so, via internet in qualche modo aveva imparato in sardo. E io infatti, quando ci siamo incontrati gli amici appassionati di sardo una sera, e siamo andati in un ristorante a Cagliari, dice: venite, andiamo a incontrare Lone, perché in un blog già parlava e scriveva eccetera. E io pensavo fosse qualche tedesca sposata con un sardo in Germania, E quindi poi, ma scusa, noi eravamo una ventina, non mi sono neanche avvicinato. Poi quando ho scoperto che era danese, ho detto no, com'è possibile? Allora mi sono avvicinato e scopro che praticamente lei, questa storia, lei nasce con la professoressa di italiano che era anche una mia amica, e grazie ai libricini di Tiugucu, delle poesie sarde.
Allora, una breve pausa musicale, poi torniamo con Dante Olianas a farci raccontare altre cose interessanti legate alla lingua e alla cultura sarda.
She's the only one he knows.
Alle 18:28 all'orologio di Radio X, state ascoltando Extra Live, se ci ascoltate in diretta, se no sarà sempre Extra Live ma in differita la mattina dopo, tra le 8:30, tra le 8 e le 9 del mattino. Sfumiamo la musica di Tori Mua, rimaniamo con Dante Olianas ancora per un po' a parlare di lingua sarda e di questa incredibile connection tra Danimarca e Sardegna, che inizia negli anni 50 con la figura straordinaria romanzesca di Benson, e poi arriva fino a pochi anni fa, a una ventina di anni fa, con l'altrettanto incredibile esperienza di Lone Olesen, che vuole imparare la lingua sarda, e domani racconterà in un incontro qua a Cagliari perché ha deciso di imparare il sardo e come ha fatto a imparare il sardo una persona che viene dall'altra parte del mondo con una lingua incredibile, che il danese è anche una lingua tosta, no Dante?
Molto tosta, loro stessi dicono che è la lingua di quelli che hanno una malattia alla gola.
Però mi dicevi che questa curiosità, questa voglia di conoscere il mondo, di apprendere le lingue dei danesi, ha un'origine, cioè non è così casuale, è frutto di una politica intelligente.
Sì, già dalla metà dell'Ottocento la Danimarca ha investito molto nella cultura e nella formazione dei contadini, perché la classe dei contadini, diciamo che il PIL danese molto, specialmente a quei tempi, veniva dall'agricoltura, e quindi hanno fatto una specie di università dei contadini, che si chiama adesso nome impronunciabile. Altrimenti mi viene da tossire. E loro praticamente lì tutti i contadini possono andare ad aggiornarsi su tutte le cose che gli interessano, dalla storia e anche delle cose del loro lavoro, e questo crea curiosità nella gente, crea curiosità nello studio. Poi, essendo un popolo freddo che vive in un posto dove l'inverno, cioè d'inverno ci sono 4-5 ore di luce al giorno, ma non di sole, di luce un pochino, naturalmente la gente sta molto in casa, studia, legge, è fantastica leggendo naturalmente, quindi viaggia già con la mente.
Ecco, tu mi hai detto che Benson arriva in Sardegna nel 52 a 16 anni, così in vacanza.
No, poi... praticamente era in vacanza con la mamma, che faceva la guida turistica, avevano una casa al lago di Garda, e lui però aveva avuto...
La mamma era la famosa Fridolin.
Sì.
Perché c'è questo cognome veneto insieme associato a quello danese, diciamo.
Lei era Weiss.
Ho capito. Sì.
E quindi comunque lui lascia la mamma e se ne viene giù in Sardegna col battello, e poi gira a piedi. Ho avuto dalla sorella, ho avuto tutte le cartoline postali, tu non le hai conosciute perché sei troppo giovane, no? Quelle cartoline gialle che vendevano le poste con il francobollo già stampato sopra, no? Quindi la mamma gli comprava di quelli, dice, siccome lui non riusciva a fare gli sms, dice, ogni settimana mi devi mandare almeno...
Veniva un po' male fare gli sms nel 52.
Dice, ogni settimana mi devi mandare almeno una cartolina per sapere che sei ancora vivo.
Esatto, e in quindi... quel posto di selvaggi giù in Sardegna.
Dove c'erano, lui scrive, c'erano 500 banditi. Sì. Diceva, e lui non aveva soldi per pagarsi una pensione o qualcosa, quindi dormiva nei paesi vicino al cimitero, perché sapeva che tutti i sardi, anche i banditi, no, avevano paura di andare di notte al cimitero. Ai danesi non gliene frega niente, lui dormiva tranquillo con le pecore, lo scampanellio delle pecore intorno.
Ecco, ma se voi vedete le fotografie di questo ragazzo, peraltro bellissimo, con la chioma bionda, con questa moto che era una Nimbus,
Nimbus, l'unico motore prodotto dalla Danimarca,
meraviglioso, sì. Una moto, sembra veramente un mi viene da dire Easy Rider 20 anni prima,
sì,
no?
Sì.
Poteva essere il protagonista di un film on the road americano, ma tu hai citato anche i diari della motocicletta di Che Guevara, è una storia, esatto, così, però è ambientata in Sardegna, in una Sardegna ancora veramente primitiva, dove si facevano lui va e sta e risiede a casa di grandi suonatori, di Launeddas, che poi erano anche dei produttori, e ricorda queste feste a base di vino, a base di acquavite, che erano proprio delle cose che rappresentavano quasi, come dire, la psichedelia alla fine, sì. No? È una storia veramente incredibile, difatti io ti inviterò, Dante, a raccontarcela e a trovare un modo di declinare questa storia in modo radiofonico, perché secondo me è una storia veramente attualissima e bellissima. Ti ringrazio per esserci venuto a parlare di lingua sarda, come al solito in modo molto moderno e contemporaneo, come sapete fare voi di Siscandula.
Ti ringrazio. No, volevo dirti che se qualcuno vuole vedere le immagini, i filmati, i libri, le fotografie che citavi, il nostro sito, launeddas.it, c'è tutto scaricabile gratuitamente. Tutte le informazioni di Benson, tutti i libri pubblicati, i filmati, eccetera.
E poi prima o poi, Dante, faremo un film su questo, perché veramente pazienza.
Ci stiamo lavorando,
perché veramente lo meriterebbe. Io ti ringrazio e continuiamo la nostra scaletta di oggi con altri temi, ma ricordate, domani ore 18 in via Zuni
46
l'incontro con Lone Olesen, che ci racconta come ha imparato a parlare il sardo.
Va grazie bene, mille, grazie all'ascoltatori. Ciao.